Wow, 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 amici del grande wrestling, benvenuti da Jack Kla, intro originale, vero Kla?
Buonasera, buonasera, mai visto
Hai visto?
questa intro, non l'hai mai detta, non l'ho mai sentita in tutta la mia vita.
Sì, Kla più preferisce dire il cornutone, vola, numero uno, 619, preferisci
Mamma
quelli,
mia,
no?
uno dei peggiori commenti di wrestling.
In confronto quello lì di Rodi, Pose Franchini, in confronto è sacrosanto, in confronto, perché ti
Sì.
spiegano quello che succede, ti spiegano come tutti
E
i riesci.
anche quello è noiosissimo.
Ma dipende dalle volte, io qualche spasso, qualche momento spassoso c'era. Beh, comunque sia, noi la volta scorsa abbiamo parlato anche di WrestleMania 21, vorrei solo fare un appunto perché non abbiamo parlato dei segmenti, e c'è un segmento che io, là, io so già che tu ridi, perché... Cosa ci fa? Allora, immaginatevi Eugene che si presenta sul ring, non al match, e dice: Ciao a tutti, che belli match dei midget, che sono quelli un po' piccolini. E arriva Mohamed Hassan che lo interrompe. Mohamed Hassan, che fra l'altro assolutamente è un personaggio non offensivo, che
Oh.
non ha proprio, non è proprio finito tipo insta bannato dopo il primo segmento pesante che ha fatto, che poi ne ha fatti tanti.
Sì, beh, è capitato purtroppo in una serie di avvenimenti tra cui l'11 settembre, quindi
No,
non è
quello
stato
no, quello no.
fortunatissimo.
Ma no, lui è stato creato molto dopo l'11 settembre, ma è del
Sì, però
2001.
appunto è capitato proprio dopo quella roba lì, quindi.
Perché sono successe altre cose. Comunque sì, a lui si presenta e insulta Eugene, dice, no, io devo avere un match, io devo andare per il titolo, devo fare tutto. E allora, quando Eugene viene messo alle strette da Mohamed Hassan, chi arriva? Hulk Hogan. E arriva
Però
Hulk Hogan, dice, brother, e colpisce l'invasore e salva l'America e salva Eugene e poi inizia a fare
mamma mia.
pose, queste cose qua. E si presenta anche David Arquette, così che, per ricordarci che ha vinto il titolo mondiale dell'UCW ed è un attore. Comunque sia divertentissimo come segmento,
Immagino.
divertentissimo. No, sì, lo so, poi immagina.
Sai che
Poi...
mi ricorda molto di alcuni dei nostri
Sì,
affezionati.
infatti, ce lo vedrai, sarebbe un ottimo membro del nostro community, sarebbe veramente un ottimo membro.
Sì.
Sei d'accordo? Sei d'accordo?
Ma assolutamente sì, sarei stra d'accordo perché penso che si troverebbe a casa.
Sì, assolutamente. E poi comunque volevo aggiungere che mi sono rivisto dopo che abbiamo fatto la puntata, il sumo match fra Big Show e Akebono, ma mio Dio, volevo cavarmi gli occhi dopo aver visto un match del genere, perché c'è cioè, Big Show con dei mutandini praticamente strettissimi, che, cioè, non lo so, è uno spettacolo così abominevole, che fra l'altro umiliante per lui, umiliantissimo, veramente, umiliantissimo. Cioè, non so se cosa pensi tu, però.
Purtroppo ho memoria di questa roba.
Meno male che non hai memoria visiva, ma solo mentale, meno male,
No,
perché
ce l'ho
questo è.
anche visiva. No?
E poi volevo dire, giustamente, visto che da quell'anno lì, dall'anno prima, c'erano la Hall of Fame, citerò dunque la classe del 2020, del 2005, che sono Hulk Hogan. Una tua reazione a ogni nome che dico.
Beh, ci
Hulk
sta.
Hogan. Vabbè. Roddy Piper.
Bah, ci sta anche lui.
Bob Orton, il papà di Randy.
Ma siamo tornati a WrestleMania 1?
No, WrestleMania 21. Sono la Hall of Fame. Sono quelli che sono stati indotti in Hall of Fame. Non è
No,
WrestleMania 21.
vabbè, era ora che prima o poi insomma, ce li
Ci
mettessero.
vuole la Hall of Fame. Jimmy Hart, che è quello che non invecchia mai. Jimmy Hart.
Sì,
Era
ma
già
Jimmy
uguale
Hart
adesso.
secondo me è un vampiro, praticamente.
Come Keanu Reeves. Paul Orndorff. Che sì, sembra veramente WrestleMania 1 questi nomi qua.
È
Paul
WrestleMania
Orndorff.
1 questo.
No, è WrestleMania 21. Nikolai Volkov, che è quello
È
che
morto.
cantava... penso di sì, ma è quello con la bandiera sovietica. E Iron Sheik. Iron
È
Sheik, anche lui
morto, tra
di nuovo.
l'altro lui invece è morto da poco, Iron Spirit,
Sì,
quindi.
infatti era vivo lì all'epoca, era vivo,
Infatti.
assolutamente. Va bene, detto questo, finalmente passiamo a WrestleMania 22, cioè del 2 aprile 2006, nella pacatissima e molto tranquilla arena di Chicago, Illinois, quella
Sì.
dove hanno iniziato a urlare Corey contro Cena. Mannaggia, ma fatti... cioè Cena è la prima volta che ha ricevuto le peggiori ovazioni della sua storia, a Chicago, perché ovviamente immaginati uno di Boston che si mette sempre la maglia locale del posto e quindi ha messo tutte le maglie che danno fastidio ai fan dei Bulls. Si trova a Chicago fischiatissimo contro il top villain della situazione. Vabbè, comunque sia, ovviamente per essere molto 2006, ci metti Peter Gabriel a cantare la musica, big time,
Mi
di Peter
sembra anche
Gabriel.
giusto.
Quindi proprio siamo lì col 2006 con Peter Gabriel, che c'era negli anni 80. Vabbè, comunque sia, abbiamo il primo match che vede. Allora, prima c'è una pre-show Battle Royale che io mi sono risparmiato perché non c'era sul network, e ringraziamo che non l'hanno messa, dove Vince sconfigge tutti gli altri lottatori in 9 minuti, e per ultimo elimina Snitsky, che ricordiamo, non so se dirlo. Snitsky, nello stesso evento, viene mostrato che si avvicina a Mae Young, le prende il piede e inizia a... No, non so se posso dirla sta cosa, però Snitsky l'ha fatta. Non so se ricordi una delle cose che faceva Snitsky,
No, per fortuna no.
che riguardava i piedi delle donne. No, non la ricordi.
No, paura a farti andare avanti.
Beh, immagina Mae Young, comunque. Vabbè, è una scena esplicita che si vede nello show. Io
Sì,
giuro che
guarda,
non
cambia.
è di mia testa, la mia sanità mentale è stata compromessa da sta scena. Comunque, allora abbiamo quindi questo match abbiamo finalmente un match di coppia, Kane e Big Show, che erano un team possente, contro Carlito e Chris Masters per i titoli di
Ah,
coppia.
mi ricordo questo match, mi ricordo.
Se Carlito e Chris Masters a me come team non piaceva, perché a me piace Carlito, ma anche Chris Masters, alcune cose nel singolo mi è piaciuto, ma come team mi sembravano due giovani messi lì insieme per dire: beh, dai, fate qualcosa. Cioè, quando invece
Come
poteva essere
team,
molto meglio.
poi erano capitati proprio in quei periodi lì che come dominanza era Kane e Big Show. Infatti, mi sembra che in qualche altra puntata o da qualche altra parte avevano distrutto la categoria di Raw, li avevano proprio massacrati
Era quel
tutti.
periodo lì, infatti, hanno vinto chiaramente Kane e Big Show in pochi minuti. È un match noioso con il pubblico morto, praticamente. Cioè, già hanno dovuto assistersi 9 minuti di viscera che squascia la gente. E poi immaginati altri 6-7 minuti di Kane e Big Show che annientano tutto. Vabbè, era veramente.
Infatti, tra l'altro, come ha fatto finire il team è stato veramente
Com'è
ridicolo.
finito? Com'è finito, che non mi
Non
ricordo.
mi ricordo male, avevano perso perché avevano vinto la Spirit Squad contro Kane e Big Show, ma tra l'altro barando palesemente. E mi sembra schienando Kane, credo, una cosa del genere.
Vabbè, pazzesco. Vabbè, voglio dire, abbiamo poi avuto un team migliore per Kane con Daniel Bryan.
Sì.
No. Daniel Bryan e
Ah,
Kane,
molti
no,
anni dopo,
no.
certo.
Beh, molti anni dopo, sì. Vabbè, comunque sia un match pessimo. E attenzione, Big Show vince il suo primo match a WrestleMania dopo averne persi 6.
Ah, minchia.
Andrà male l'anno dopo che andrà contro Floyd Mayweather, scusatemi lo spoiler, ma va a fare un match di pugilato contro Floyd Mayweather. Vabbè. Come puoi andare a finire un match di pugilato contro un pugile vero? Vabbè. Che è anche campione del mondo, vabbè.
C'era quest'idea, non so chi veniva ogni tanto, gli partiva l'embolo, diceva
Ah, non lo so.
facciamogli contro
Pugilato.
di.
Ma non era, ma poi era scriptato, fra l'altro, non era neanche che poteva avere da qualche chance Big Show, era scriptato. Come quello di Sumo era scriptato, perché ammetti che Big Show, grande e grosso come era anche capace di vincere, secondo me. E quello è il punto, un match bruttissimo che stavano a tirarsi i mutandoni per tutto il tempo, brutto, brutto, veramente brutto. Comunque
Quello è stato
sia,
terribile.
se con il pubblico che ancora un po' se ne sarebbe tornato a casa, se poteva, immaginati che, e per fortuna arriviamo al Money in the Bank match, questo è il secondo Money in the Bank, perché ai tempi era un'esclusiva di WrestleMania, prima che lo abusassero facendo un sacco di eventi a Money in the Bank, uno per ogni roster. Questo deve essere qualcosa di speciale. Money in the Bank rappresentavano i roster, c'erano i lottatori dei vari roster che combattevano per farsi valere, era una bellissima cosa. Ti leggo i partecipanti, vediamo se te li ricordi tutti. Bobby Lashley, vabbè, questo.
Sì, beh, cavolo.
Rob Van Dam.
Vabbè, ovvio, sì.
Finlay, è
Ah,
ormai
beh,
morto.
bravo, quello lì io
Anch'io.
apprezzavo un sacco,
Sì.
Fitzhugh.
Era ancora l'epoca pre-Oswogol, quindi quando era ancora libero e picchiava per conto suo, cioè prima che arrivasse Oswogol, cioè prima che Oswogol diventasse più importante di lui, in quel senso lì.
Tanto picchiava lo stesso anche con
Sì, anche
Oswogol.
picchiava, sì. Matt Hardy, che ha una storia triste, Matt Hardy. La storia triste è che praticamente Matt Hardy, l'anno prima, che stava avendo un bel successone nel team con Lita e una bellissima storia. Ma il problema è che, no, mi tinco Lita no, perché era stato squashato da Kane, ma praticamente si scoprì che Lita andò con Edge, aveva una relazione, e ovviamente hanno fatto pagare a Matt Hardy, che era cornuto e mazziato, eppure licenziato, e quindi hanno licenziato Matt Hardy. E niente, e poi dicono: ma sai, puoi tornare a patto che vai a farti menare da Edge per qualche mese. Dico, sì, che bello, bello, bello. E quindi niente, abbiamo una tardi. È andato avanti per mesi, è tornato e boh, se lo sono già dimenticato di nuovo. Perché, vabbè, purtroppo. Ric Flair, sì, c'era ancora Ric Flair che faceva il Money in the
Sì, mi
Bank.
ricordo, sì.
Ci credi che è finito a sanguinare come un dannato Ric Flair?
Quello sanguina anche l'ultimo incontro ha sanguinato.
Sì, lo so, e Shelton Benjamin. Shelton Benjamin MVP del match perché ha fatto degli spot sulle scale veramente micidiali. Cioè, era il Kofi Kingston prima che arrivasse Kofi Kingston, cioè quello che faceva gli
Probabilmente
spot. Mi
migliore Shelton Benjamin, molto
piace di
probabile.
più Shelton Benjamin, mi piace di
Sì.
più.
E ha la stessa caratura al microfono di un comodino come Kofi Kingston. Esatto.
Strano che Kofi Kingston lo fanno anche parlare, però.
Sì,
Kofi
no, ma
Kingston lo
non
fa.
capisco perché anche lui ha un carisma pari a un letto. Cioè, non capisco.
Sì,
Cioè,
ovviamente.
non so come il New Day possa avere dei fan perché a me non piacciono proprio.
Vabbè, comunque li ha però. Vabbè, detto questo, è un buon Money in the Bank. Non è bello come il primo, però ha degli spot pazzeschi con Shelton Benjamin che fa cose assurde, Matt Hardy che fa le mosse dall'alto. Ed è un bel match. E a sorpresa vince uno che nessuno si aspettava che vincesse, che è Rob Van Dam. E dice: oh mio Dio, Rob Van Dam vince un Money in the Bank, vuol dire che andrà per il titolo? Sì. Era il periodo che poi si è customizzato la valigetta, quella RVD, Mr. Money in the Bank, te lo ricordi, no?
Sì, mi ricordo, mi
Che
ricordo.
poi è andato contro John Cena all'evento ECW e c'era il cartello: se Cena vince, facciamo ribellione. Qua. È stato quel periodo lì che infatti hanno fatto una bella idea con Rob Van Dam. Non è stata una cavolata. L'anno prima con Edge hanno sicuramente fatto la scelta migliore perché Edge era lanciatissimo e il modo in cui l'ha usato è stato il primo a usarlo proprio da meschino. Dopo che John Cena era, perché sai che era Super Cena, era già Super Cena,
Sì.
primo partecipante all'Elimination Chamber. È anche sopravvissuto, riesce a sopravvivere a 40 e passa minuti di Elimination Chamber, arriva Edge, gli fa una spear e Cena si rialza anche dalla spear di Edge. Io dico: ma porco cane, cioè, era veramente super Cena. E poi dopo Edge ne ha fatto un'altra e stavolta l'ha schienato. Vabbè. E quindi insomma, bel match, ovviamente non bello come il primo, però tante belle azioni e alla fine è stata utile, non è stata sprecata sto Money in the Bank, quindi io lo approvo. Non so te, ma io la provo questa vittoria di Rob Van Dam. Ci stava quell'anno lì, che territorio si dava. Probabilmente l'unico anno in cui ci sta, perché se tu mi dici lo facciamo nel 2024, dico: ma anche no, ormai Rob Van Dam. Sono anni che non ha più il suo carisma.
Ma chi?
Rob Van Dam.
Ma carisma, ma.
Ma all'epoca aveva il suo fascino ECW, poi è diventato ripetitivo a non finire. Comunque sia. Cose interessanti, il problema è che ad esempio Batista si è infortunato, quindi Batista era un anno senza Batista questo, purtroppo, era un anno senza Batista, è un vero peccato perché Batista era lanciatissimo, ti ricordi che era campione lui quando poi è morto Guerrero che stava facendo rivalità?
Sì,
Batista si è poi infortunato
sì.
e c'è stato un casino dietro che c'era praticamente è stato un match di riassegnazione che ha vinto Kurt Angle, ma poi alla fine c'era Mark Henry di mezzo che rompeva tutte queste cose qua. E quindi Mark Henry è quasi stato campione del mondo quella volta. Poi dopo l'ha vinto meritatamente Mark Henry, ma quel periodo lì siamo Mark Henry un po' così così. Avevamo Kurt Angle campione, ma era un campione che non aveva meritato perché aveva vinto una Battle Royale e neanche la Rumble. Quindi vabbè, niente di speciale. Per il resto abbiamo intanto abbiamo un match per il titolo americano fra il campione americano Chris Benoit e JBL. E che ti aspetti ovviamente, come ti puoi aspettare da JBL, vince JBL, vince JBL.
Il cabinet già.
No, era già finito Michel Cabinet, ormai è perché lui poi si è anche ritirato, poi lui si è ritirato praticamente e poi è tornato 2 anni dopo. Si è tornato, cioè, JBL è andato a fare il commentatore, il WrestleMania dopo era commentatore, per esempio. Però questo qui, JBL era ancora attivo, penso che si sia ritirato poco dopo, comunque ha vinto il titolo americano contro Benoit. Un match brutto, io raramente ho visto un match brutto di Benoit, e non è colpa sua, ma JBL veramente si vedeva che era fuori forma. Quando è tornato era molto meglio, quando è tornato dopo, ma lì veramente inguardabile. Ma veramente JBL si vedeva
che era ritornato, non è che mi colpisse
particolarmente. Lo so, ma lì è ancora peggio, perché veramente io dico, non ho mai visto un match insufficiente di Benoit, ma qual è proprio un match insufficiente di Benoit? Non è colpa sua, ovviamente. Però, ripeto, veramente, veramente brutto. Per il resto abbiamo finalmente una bella storia, che è quella della rivalità fra Edge e Mick Foley. Ti ricorderai la rivalità fra Randy Orton e Mick Foley, che si sono dati fuoco, che poi non è che si sono dati fuoco, è sempre Mick Foley che va a fuoco, non è che vanno gli altri a fuoco.
Quella non è una novità.
Anche se questo match Edge si è preso dei bei rischi, poi l'ha dimostrato ancora in AEW che Edge... ma anche in WWE, che Edge può fare dei match rischiosi, perché alla fine è una persona che ha coraggio. Non si pensava, ma invece Edge è di veramente coraggioso, e lì questo match ha provato se stesso in una sfida che non si vedeva mai, cioè un match ultra violento, che è un hardcore match veramente veramente crudo, dove Edge si è preso veramente il fuoco, perché lui da buon furbo ha fatto una spear su un tavolo infuocato Mick Foley. Ok, Mick Foley ha la maglia, ma tu no. E quindi gli vedevi la schiena che gli andava a fuoco, sto poveraccio. Cioè, renditi conto chi si è fatto più male dei due. Secondo me si è fatto più male Edge. È vero che Mick Foley... Cioè, quindi insomma, un match veramente, veramente crudo. Penso che ormai fosse quasi la fine di sti match violenti nel 2007. Credo che l'ultimo sia stato con Jericho nel 2008, non mi ricordo quando, l'ultimo veramente crudo, però... Per il resto poi sono terminati, abbiamo avuto delle farse. Ti ricordi quel barbed wire steel cage match di Ambrose, che alla fine non si era neanche fatto, cioè non erano neanche vere quelle puntine, cioè io non so cosa avevano fatto. Era un match finto tra Jericho e Dean Ambrose, che doveva essere la promo su un match violentissimo, e invece era una schifezza di match soft. Sì, infatti poi l'hanno rifatto in AEW lì. È lì, vabbè, ma non ho bisogno di dirti a te, di Ambrose, cosa fai in AEW, John Moxley, lo sai benissimo, ma... che cavolo di match fa John Moxley in AEW, lo sai benissimo.
Ormai perché... dove va si apre la testa.
Non solo quella, sì, si apre ogni cosa. Vabbè, comunque sia, e finalmente Edge si è dimostrato un degno wrestler anche hardcore, e ha vinto Edge, ovviamente ha vinto Edge, ma per provare se stesso. E quindi veramente bello, è considerato uno dei migliori match della storia di WrestleMania, non il migliore, ma comunque uno dei migliori, e merita tantissimo, sai?
No, beh, è un match che forse mi ricordo, forse.
Sì, poi abbiamo un segmento che ricorda il film Freak Show, come si chiama, con tutti i freaks della federazione.
È la nostra moglie, no?
Sì, praticamente, Paul Burchi, che faceva il pirata, Eugene.
Ah, sì, era una bella gimmick, a me faceva ridere.
Sì, sì, Eugene, Mae Young e Fabulous Moolah, che facevano le anzianette che ci provavano con tutti, Snitsky, che ti ho detto che ha fatto quella cosa là a Mae Young, che non voglio spiegarla esplicitamente perché mi fa schifo.
Buonasera a te.
Ciao, stiamo parlando di WrestleMania 22 e stavo raccontando quel terribile... parte di Snitsky che faceva cose a Mae Young, vabbè. E poi arriva invece una parte bellissima dove Goldust spiega Booker T, che era disgustatissimo di incontrare tutti questi freak, dire: sai, noi siamo i freak, tu hai paura di andare contro Boogeyman, ma in realtà noi freak siamo uniti, perché almeno noi sappiamo di essere dei mostri, ma tu sei più mostro di noi se non ci accetti. E quindi insomma era disgustatissimo. Insomma, è un segmento bello, cioè, e alla fine arriva perfino pure Ted DiBiase che gli ride in faccia a Booker T, cioè bellissimo, veramente bellissimo. Cioè, a me è piaciuto tantissimo, perché è un segmento di freaks che ti fanno vedere che loro sono quelli giusti, e quelli che è quello che pensa di essere normale, cioè Booker T praticamente, che invece è lui quello sbagliato, quello cattivo, capisci? Per questo che ti ho citato quel film là, Freak Show, come si chiama,
quelle freaks con le 22.
Sì, è una citazione, chiaramente, visto che dicevano noi siamo mostri, ma lo sappiamo, e tu cosa sei? E dice Goldust a lui. E Goldust citava film, quindi probabilmente ha citato veramente quel film pure lui. Va bene, detto questo, abbiamo Boogeyman contro Booker T e Charmel, che sono insieme. Ricordiamoci che è un handicap match, quindi puoi immaginarti che paura può avere Boogeyman perché si giunge Charmel. E tu lo ricordi, no, Boogeyman, per spiegarlo bene, io lo voglio far vedere perché secondo me è un personaggio che che piace molto alle icone social, perché ovviamente aveva sempre in bocca delle cose che
Da
sicuramente piacciono.
Boogeyman, guarda, personaggio curioso, sinceramente.
Ma
Un personaggio
saresti
curioso.
andato a cena da lui? Saresti andato a cena da lui?
No, non c'era cena da lui, però è un personaggio strano. Potevano probabilmente farci qualcosa di magari un pochettino di più.
Ma qualcosina hanno fatto ogni tanto, però poi è diventato troppo comedy. Vabbè, comunque il momento lì era divertente. Quel match mi ha divertito perché c'è Boogeyman praticamente che butta i vermi e bacia Charmelle con i vermi in bocca, e lei che urla, Booker T si distrae, impazzisce, e Boogeyman lo schiena. Cioè, è stato breve ma intenso. Il giusto comedy fatto bene, perché uno come Booker T, che era, sai, tutto supponente, non era ancora King Booker, non era re, non era re. Se non sei re, questa cosa gliela puoi anche fare. Dopo che è diventato re, non si poteva più, ma finché era re, finché non era re, ancora si poteva permettere questo. Ed è stato bellissimo, veramente. Mi è piaciuto perlomeno, perché mi ha fatto ridere, è stato breve e divertente, disgustoso, ovviamente, perché vedi Charmelle piena di vermi. Beh, comunque, so che vedo che molti l'hanno odiato sto match, però mi ha fatto ridere.
A
Come
me ha fatto
sempre,
ridere,
sì,
però.
anche a me. Poi, vabbè, avevo un periodo bellissimo dove c'era il top della categoria femminile. C'era Trish Stratus che aveva avuto la sua mega fan, che era Mickie James. Poi l'ha baciata.
Ah,
Sì,
mi ricordo.
alla fine Mickie James le ha preso il posto, ha voluto tutto per lei. E quindi, in pratica, è Mickie James che va contro una Trish dominante, mi sembra che aveva più di un anno di regno. Trish, ovviamente, era dominante, dominante. Facciamo vedere Mickie James, perché è giusto far vedere Mickie James per chi non la conoscesse. È un bel personaggio, dire la verità. A me Mickie James piaceva tantissimo. Era odioso come personaggio all'inizio, ma poi è una delle mie preferite di sempre. Non so cosa ne pensi tu, Clava.
Ma sì, è una delle, non è tra le mie preferite, però effettivamente in quel periodo lì erano probabilmente
Sì.
le migliori. Poi
Sì.
Trish
E
era veramente la migliore in quel periodo lì.
pensa che
E
Trish
anche
all'inizio non
oggi
sapeva
ha
lottare.
dimostrato, e anche adesso, nelle ultime volte che è apparsa, ha dimostrato che comunque ancora un po' sa il fatto suo, ancora un po'. No, non è a livello di altre, ma
Sì, non aspettarti un capolavoro di match, non aspettarti un capolavoro di match, perché poi
lì
c'è
sta
stato,
andando
ha
benissimo.
fallito la finisher lei e il pubblico le ha urlato, hai sbagliato, hai sbagliato. Non ha detto così delicatamente, il pubblico di Chicago gliel'ha
Diciamo
detto in
che
una
per
maniera.
l'epoca andava bene, va.
Sì, comunque sia, assolutamente. Mickie James, sto titolo l'ha vinto finalmente. È stata lei a togliere il titolo a Trish, che poi dopo un po' di tempo mi sembra che è lei che si è ritirata prima di Lita, poi si è ritirata anche Lita. Insomma, comunque mi sembra che si è ritirata prima Trish di Lita. Detto questo,
Non mi ricordo.
in ogni caso è stato, ecco, è sempre giusto far vedere Mickie
Far
James.
vedere Mickie James e campionessa
Esatto,
Impact,
campionessa Impact, grandissima, ma lei è un simbolo ultimamente.
è stata campionessa per 2 volte, credo, addirittura. E poi è andata in NWA, credo. Ora credo che
Sì.
sia lì da qualche parte.
Ma
Non mi
io devo
ricordo.
dire che io ai tempi seguivo di più la categoria Knockouts, c'era ODB che era
Oh, ogni
brutta.
tanto spunta fuori ancora oggi quella lì.
ODB, veramente ancora?
Sì, ogni tanto la buttano in qualche
Non
evento
era bella
o.
ODB, però porco cane se era brava, cioè a me piaceva rissosa, proprio grintosa, sembrava una versione a priori di Ronda Rousey dedicata al wrestling, cioè
Sì,
proprio.
beh, io ero fan di Ally, quindi.
Ali un po' dopo, mi sa, Ali un po'
Sì, lo
dopo.
so, un po' dopo. In quel periodo lì che dici te c'era Gail Kim che ha veramente dato il bianco quel periodo lì. Poi
Sì.
c'era quella testa a Taskmaster, quella lì, quella là, che non mi ricordo come si chiamava.
Sì, infatti, no, ma adesso ce n'erano tante. Vabbè, ovviamente io adoravo Velvet Sky, ma per ragioni estetiche,
Sì, per
probabilmente.
ragioni che esulano, diciamo, beh, ho capito.
Sì, e anche se con Angelina Love era un buon team, alla fine.
No, non facevano cose tra di loro, però.
Ho detto team, ho detto tag team, ho
Ah,
detto.
no, però ora Velvet Sky fa cose sul suo sito, insomma, speciale.
Ah, non sapevo sta cosa.
Lo so
Comunque,
io.
OVW, Mickie James, OVW.
Ok, no, pensavo
Cioè, è
che
incredibile che esiste ancora OVW, ora io Valley Wrestling. Sono contento perché sono nati tanti campioni da lì. C'era John Cena, Batista
ero
Leviathan.
rimasto alla NWA, vedi, ero rimasto un po' indietro.
Sì, comunque sia, pubblico pazzesco che tifavano per Mickey James e JR gli ha insultato il pubblico. Ma se a Chicago tifano sempre per chi vogliono loro, a Chicago,
Vabbè.
beh, Chicago è veramente così. Per il resto, poi ci preparavamo a un altro match incredibile, che è quello di Undertaker contro Mark Henry, e questo purtroppo.
Ah, sì.
Sì. Comunque sia, sono riusciti a infilarci l'Undertaker, la streak di Undertaker citata con Johnny Maggio, cioè metterci il baseball. Ci sono sempre metti di mezzo il baseball in America, perché se tu non metti in mezzo il baseball, io non lo so veramente, cioè paragonavo. Sì, ok, la streak, però ricorda quella di Johnny Maggio nel baseball. Cos'è che ha fatto Johnny Maggio? 56 hitting streak, e che cavolo,
Cosa
addirittura.
sono? Non so neanche cosa sia.
Colpire 56 volte di fila la palla,
Ah. No,
no, non è mica facile il
io non ho
battitore.
detto niente, ho solo detto che non conoscevo quella roba lì.
Sì, comunque sia, è la più grande stella della storia del baseball. Comunque sia, questa cosa qua. Vabbè, in ogni caso, abbiamo questo Undertaker contro Mark Henry. Brutto, brutto, brutto. Veramente un match privo di interesse, a parte che ovvio oggi sappiamo tutti, ma ai tempi sapevamo già che lo vinceva Undertaker, ma cosa vi sto a dire? Cioè, dopo che Randy Orton ha cercato di sfidare la streak, ha creato l'idea della streak e ha perso, non poteva essere Mark Henry a togliergliela. Mark Henry era il
No,
classico grande e grosso, purtroppo non nel mio miglior periodo. Un Undertaker contro quel Mark Henry delle Submission di qualche anno dopo mi sarebbe piaciuto di più, perché quel Mark Henry era veramente pazzesco. Te lo ricordi quel Mark
quello
Henry?
lì che era
Sì,
campione del mondo, sì.
quelle submission che ti sottometteva
Quello
tutto.
era un Mark Henry pazzesco e
Sì.
effettivamente aveva proprio quell'alone di
Eccolo,
personaggio.
questo Mark Henry, questo Mark
Sì.
Henry. Questo era il
Quel
migliore, però
Marker lì
no.
aveva quell'alone proprio anche di distruttivo che è di un heel coi controfiocchi.
Sì, sarebbe stato un ottimo Mark Henry contro Undertaker, quello, ma purtroppo quel Mark Henry costruito lì a casaccio che squasciava angle e basta, dopo aver subito per anni sottomissioni da tutti, specialmente da Benoit, che lo sottometteva ogni volta, non era credibile. Non era credibile, sapevamo tutti che andava a finire così. Un match di 9 minuti che privo di qualsiasi emozione, a dire la verità, e quindi veramente poco da dire. Per il resto c'è la questione di un feud molto molto importante, che era quello fra Vince McMahon e Shawn Michaels, che andava avanti da un po', andrà avanti ancora un po', e vedrà ovviamente la vera collaborazione più importante della storia di Shawn Michaels, che è quella con,
Col triplo
prima, con il
e con
supremo
Dio.
Dio.
Con Dio.
Ecco, abbiamo visto ovviamente Vince e Shane contro Shawn Michaels e Dio, che però io non l'ho visto, si vede che non ho la facoltà di vederlo, perché ho visto solo Shawn Michaels
Io
su quel
dentro
ring.
sono
C'è
Michael.
stato il suo ingresso, però non l'avevo visto, guarda, mi spiace, perché nei videogiochi di wrestling lo creano, è un god, lo creano. Vabbè. Comunque sia, in ogni caso, non voglio farlo scettico, vabbè. Detto questo, c'era la rivalità, che poi ovviamente porterà al ritorno della DX, che è stata una tanta, tanta bella roba, però ai tempi avevamo appunto Shawn Michaels contro Vince
In un
McMahon.
SummerSlam credo che a un certo punto arrivava anche la Spirit Squad in mezzo ai piedi.
Sì, c'era la Spirit Squad
Mamma,
a fare il
che
lacchè,
disastro.
povero Dolph Ziggler, che è uno di loro.
Sì,
Comunque sia,
effettivamente quella roba lì mi ha sempre dato, mi ha
sì,
urtato.
comunque
Cioè, la Spirit Squad è per me proprio una roba, un esperimento fallito.
lo so, comunque sia, non voglio dirla, non voglio farla lunga, ma Shawn Michaels fa il gesto della DX, e quindi lì capisci già come andrà nei prossimi mesi. Capisci già? Ma è un match che ovviamente Vince si è preso poco tempo, circa 19 minuti. 19 minuti di Shawn Michaels con Vince McMahon. Sai, l'ego di due persone che si sentono. Ma possiamo anche farne 30 se vuoi. Senza com'è? Vince McMahon, mi piglio 19 minuti a WrestleMania, ok? Teniamo fuori dalla card un sacco di gente, ma andiamo, che ne so, per toglierne uno. Vabbè, non è che un William Regal mandi fuori dalla card, lo mandi a fare la Battle Royale e lasci a Vince McMahon 19 minuti.
Ma
Vabbè,
porca.
comunque sia difficile valutare questo match, ma comunque Shawn Michaels si è preso una vittoria giusta, ed è andato avanti, non è servito così tanto, non è servito così tanto perché poi sono andati avanti ancora, e quindi si va poi avanti. E questo è un match particolare perché è successo, c'è il match per il titolo di SmackDown, che secondo me ha influito un evento esterno al wrestling, che è la morte di Eddie Guerrero.
Sì. Perché era costruito la faida con Batista, cioè...
Sì, doveva esserci sicuramente la faida con Batista. Vabbè, comunque non c'era né Batista perché era infortunato. Ecco, penultimo match. Oh, il Playboy, oh, ci arriviamo con il Playboy. Oh, sì,
avrei
sì,
preferito
sì.
19 minuti nel penultimo match.
Sì. Ok, certamente, sicuramente poi ne parleremo di quello, sì sì. Per il resto, voglio dire, invece è successo così, che avevamo un Randy Orton che a quanto pare sfiorò, si dice, cose molto brutte a livello psicologico, non so se sia mai stata confermata questa notizia che Randy Orton fosse in pessime condizioni psicologiche. C'è un Kurt Angle, il campione, veramente provvisorio per caso, e un Rey Mysterio che ormai aveva promesso di vincere quel titolo per Eddie, quindi già, boom, hai l'immunità parlamentare.
Diciamo il peggior regno, direi. Sì, che sì. Aveva fatto il suo tour, mica ragazzi.
Sì, sì. Ma perché purtroppo non era l'anno, cioè non era l'anno veramente ideale. Cioè non era l'anno in cui non era Rey Mysterio. Te lo faccio vedere com'era Rey. Te faccio vedere, guarda. Guardalo, era Rey Guerrero. Non voglio essere
è stata brutta. Hanno sprecato un titolo del mondo, sì. Ma poi hanno delegittimato un sacco di volte il campione in quell'anno lì, se non mi ricordo male, perché lui le perdeva quasi tutte, cioè li perde quelli lì.
Vabbè, perché Kurt Angle è stato squasciato da Mark Henry la volta prima che l'ha difeso, e poi dopo è stato perso anche sto match in cui c'era un Randy Orton che viene pure schienato, fra l'altro, povero Randy Orton, veramente poi trattato malissimo. Secondo me veramente c'era qualcosa che non andava nella sua psiche, perché l'hanno proprio punito, ha voluto punire Randy Orton, e quindi hanno fatto un sacco di errori, il pubblico non ha apprezzato la sfida, hanno fischiato, poi sì, vabbè, alcuni sono anche commossi, ma il pubblico di Chicago su queste cose non gliene frega nulla, non è il pubblico che si beve la storia di redenzione, anzi ti favano per Angle e Orto, immaginarti.
Sì, sì.
Comunque sia, non era bruttissimo, purtroppo il pubblico l'ha ucciso, vabbè. In ogni caso, e ora abbiamo il match che il buon sia vuole vedersi. Ecco, questa è la mia paura per Angle Lowdy, spero faccia finire.
Io sono quelle robe lì che non avrei toccato.
Sì, ricordavo lo scomparso. Sì, non penso neanch'io, comunque, però è tutto possibile nel mondo del wrestling.
Secondo me è più una cosa commemorativa. Però c'è la paura, ma oltre che il fatto che ormai questi personaggi sovrannaturali non sono veramente più credibili in nessun modo, cioè non crei empatia col pubblico, ma poi io credo che non lo manderanno per un titolo, cioè, spero di no, spero.
Beh, al momento abbiamo il buon Dolph Ziggler, o come si chiama adesso, che se la sta giocando lui alla grande, Dolph Ziggler, e c'è anche Matt Hardy di mezzo, quindi abbiamo un bel...
Come Dolph Ziggler?
Sì, a Impact intendo, ovviamente, a Impact.
Ah, Impact, sì, ok.
No. Sì, contro Moose, abbiamo lui e Matt Hardy ritornato come Brother Miro, scusami.
Mamma mia.
Come Brock e Matt. Ah, beh, favorire, mi sono visto Vanguard.
No, ma è un genio, Matt Hardy, però sì. Non sta più.
Vabbè, comunque abbiamo il match più importante della serata, Playboy Pillow Fight, fra Torrey Wilson e Undertaker. No.
E chi Torrey scusa?
Wilson... E Tom Wilson e Candice e Michelle non hanno detto.
Ah, è stato un scontro importante, forse sì, meglio sì, di quelli precedenti.
Sì, sì, più violento di Edge contro Foley.
Si sono interessante di Vince.
Si sono lacerati i cuscini e vince sì. Torrey Wilson in 4 minuti. Però ragazzi, io sono mega fan di Candice Michelle, sì. Esteticamente sì, parlando, non come wrestler, sì. E quindi sì. Vabbè. Va bene lo stesso.
Anch'io ho visto certe robe di quella lì,
anch'io.
La rivista che
sì, insomma, sì.
Quella lì ci voleva la bombola ossigeno.
Convincente, sì. E poi abbiamo un main event, che questo è un signor main event, abbiamo John Cena contro Triple H, che è una cosa buona, è una cosa molto buona. Ma la cosa più bella è che praticamente abbiamo CM Punk a Chicago. Mi direi, ma come CM Punk non ha ancora debuttato? Era uno degli scagnozzi di John Cena, perché John Cena è entrato con mafia style, perché hanno fatto, parlato, la cosa bella è che hanno omaggiato la mafia di Chicago prima della sfida, io giuro che è successo veramente, hanno fatto un video tributo ad Al Capone e hanno paragonato il loro campione face ad Al Capone, con John Cena che imitava Al Capone e loro col Tommy Gunn che sparavano. Io dico, cioè come se, non lo so, come se andassero, io non voglio fare una brutta battuta, ma come se andassero a Palermo e omaggiassero una certa associazione citando le cose brutte che ha fatto. Io non lo so, secondo me come minimo ne escono con una denuncia e un arresto, come minimo se fanno una cosa del genere a Palermo.
Guarda, adesso lì ti dicono bravo, bravo.
No, ma lì infatti hanno fatto vedere Al Capone, regnava la città, e fanno vedere John Cena come Al Capone. Beh, vabbè. E poi ti aspetti che il pubblico di Chicago apprezzi pure. Veramente, io ripeto, come andare a Palermo.
Come andare in Texas e mettersi un cappuccio bianco. Ah no, però quello lì aspetta, ti danno il premio.
La famiglia mafiosa che ha ucciso, che fra l'altro dicono che ha ucciso l'ultimo, che è Bodala, quello che se n'è andato di recente. No, di Rugula. Gula comunque, che hanno licenziato.
Gula.
Ha detto che se n'è occupata la famiglia, ha detto ci siamo occupati noi di farlo fuori, cioè, quindi proprio vedi che per storyline l'hanno fatto fuori loro, quindi praticamente l'hanno ucciso loro.
Per storyline è successo di tutto, però si fa passare per Feschi, in teoria non dovrebbe esserlo, però
sì. comunque è un bellissimo ingresso, magari. Mi permetti di mettere un pezzettino di questo ingresso? Tanto, ragazzi, non è un match, è un pezzettino. Solo per far vedere, perché sembra irreale. Io se lo racconto io, sembra che io dico cazzate. Non può essere vero, vero?
Come andare in Texas e mettersi un cappuccio.
Sì, eccolo qua, guarda l'ingresso. Questo qui è CM Punk, questo qui è CM Punk, tra l'altro. Vedi che è CM Punk, questo qua.
Ma
lo vedi CM Punk? È CM Punk che va a Chicago e fa lo scagnozzo di John Cena. Guarda, vedi CM Punk? Lo so, e poi praticamente arriva John C. E questi avevano anche sparato all'inizio, quindi ecco qua, aprono la porta, fatto con una musica ridicola. Guarda come recitano male, recitano malissimo.
Mamma mia, mamma.
Sì. E arriva John C. Era anche lui che spara, John Cena versione Al Capone. E poi ti chiedi perché il pubblico l'ha fischiato a morte in questo evento, John Cena. Cioè, poi ti chiedi perché l'hanno fischiato, vero?
Credo,
ecco, ma che roba, cioè, dico, è assurdo veramente con la Tommy Gunn che inizia a sparare. ma si può fare sta cosa, cioè, è bellissimo, è surreale, bellissimo.
Io sono un po' perplesso in realtà.
Sì, io non posso far vedere di più perché ovviamente è preso un pay-per-view da WWE, però ripeto, è successo, è veramente successo, è successo l'impossibile, è successo l'improbabile. Comunque sia, la storia è che Triple H voleva vincere il titolo, che un po' che non lo vinceva, e va contro John Cena, che era un po' che non lo perdeva, e vince John Cena. Fra i fischi del pubblico di Chicago e tante altre cose. È molto, molto bello come match, secondo me. Non eccezionale, non è il miglior match di John Cena a WrestleMania, chiaramente, però è stato un buon match, sicuramente. E devo dirlo, è stato buono. Ti dico anche chi è andato in Hall of Fame quell'anno lì, anche per omaggiare. Abbiamo Bret Hitman Hart, il grande Bret Hart. No, sto facendo così, ma non è per lui, perché lui è vivo. Cioè,
è vivo lui, no, è vivo.
Che è stato indotto da Stone Cold Steve Austin. Eddie Guerrero, questo veramente è morto, è stato indotto invece da chi era vivo all'epoca, cioè Chris Benoit, Rey Mysterio e Chavo Guerrero.
E poi?
Sì. E poi praticamente abbiamo Mingin Okerlund, che era ancora vivo, indotto da Hulk Hogan, Sensational Sherry, no, lei no purtroppo, indotta da Ted DiBiase, Verne Gagne, indotto da Greg Gagne, e Mr. USA Tony Atlas, indotto da SD Jones. Mr. USA Tony Atlas era intanto apparso come manager di qualcuno, mi ricordo, mi sembra di CW, ha fatto da manager a qualcuno. Ogni tanto appariva Tony Atlas, perché cioè, ha la sua carriera anche come manager, assolutamente... È uno bello tosto, a me piace parecchio, cioè non è che l'ho mai visto lottare bene, ma mi piaceva comunque come... Ah, Mark Henry, era il manager di Mark Henry, ecco, in CW. Sì. Quindi insomma, è bello tosto. Detto questo, boh, per il 2006 abbiamo finito, andiamo dunque al 2007, che è l'anno che è l'anno veramente pazzesco, di Detroit, Michigan. Detroit, Michigan è la città dei motori, penso che lo sai già, la Motor City è un classicone praticamente, Detroit, perché appunto abbiamo questo pubblico tesissimo, tesissimo, che si segue lo show. Pre-show, che non ho visto perché non c'è sul network, per Rita e Ric Flair sconfiggono Chavo Guerrero e Gregory Hands. Vabbè. Poi abbiamo Money in the Bank, perciò partiamo subito benissimo, dove abbiamo CM Punk, tifatissimo, veramente era l'idolo del momento, giovane idolo, contro Edge, contro Finlay, contro Jeff Hardy, King Booker, Matt Hardy, Mr. Kennedy. Kennedy?
Lanciatissimo, tra l'altro, lui poi.
Sì, è Randy Orton, è Randy Orton. E quindi, insomma, non si capiva chi poteva vincere quell'anno, perché potevano vincerlo Edge, di nuovo. Poteva vincere King Booker, poteva vincere Jeff Hardy, Matt Hardy, Randy Orton, CM Punk, Kennedy. È una bella sfida, ma la vince Kennedy. Kennedy! Così, l'ha vinta lui. È stato un bel momento, devo dirlo. È stato un bellissimo momento. E Kennedy veramente lì. Fra l'altro, ci sono stati spot assurdi, tipo Jeff Hardy che si lancia dalla scala e spacca tipo Edge a metà. Degli spot assurdi, veramente pazzeschi in quell'evento. CM Punk, fenomenale. Ma vince Kennedy che poi è quello che aveva fatto di meno. Di solito vincono quelli che fanno di meno in sti show. Però, vabbè, era il suo momento, Kennedy. Aveva vinto contro un sacco di. Allora, mi sembra che aveva già battuto 8 campioni mondiali, quindi era sulla sua strada ed era imbattuto. Se ti ricordi, lui era imbattuto, aveva la winning streak Kennedy che non perdeva mai.
Sì,
Aveva
mi
sconfitto
ricordo.
Guerrero ancora ai tempi, quando c'era ancora, ai primi tempi Guerrero. E quindi insomma era veramente poderoso Kennedy e quindi ha vinto il titolo. Io non mi ricordo com'è finita quella valigetta, ma sono sicuro che non l'ha mai incassata sta valigetta Kennedy.
Non mi risulta che l'abbia
Penso
incassato.
che l'abbia persa contro Edge, se non mi sbaglio. Penso che abbia perso contro qualcuno, cioè tipo ha fatto una sfida dove poi lui ha perso la valigetta. Era più di lei fino a poco fa. È vero, ma Kennedy era adoratissimo anche se era villain. Poi ha fatto la storia, ma questa la voglio parlare l'anno dopo. La storia del figlio illegittimo di Vince McMahon, che vabbè,
No,
vabbè.
mamma mia.
Vabbè, ma doveva essere lui il figlio illegittimo di Vince
Sembra quella
McMahon.
roba lì del general manager di Roma.
Ah, quello che poi
Quell'anonimo.
si sono tutte risolte in incompiuto, queste storie, tutte in incompiuto, perché il figlio
Ma.
illegittimo si scoprì che era un swoggle, ma non era un swoggle, e quindi si dice, no, guarda che figlio di Finlay. Ah, scusa, boh, allora niente, finita lì. Non e non si è mai scoperto questo figlio illegittimo di McMahon. Vabbè,
Queste
vado.
trovate, secondo me, ce l'aveva Vince, cioè,
Sì, ma
come
avevano già
dire.
deciso che era Kennedy. Lui stesso ha detto che avevano la valigetta l'ha persa contro Edge. Infatti mi ricordo qualcosa, mi ricordo il
Sì, si era,
poveraccio.
credo, strappato qualcosa di grave, è
Sì,
rimasto.
sì. Ma ha dato una sfortuna a Kennedy. Ha avuto tutti i momenti peggiori. E lui, quando dovevano fare il grande reveal, fu beccato per il wellness program a assumere. Lui andò da un dottore per assumere le sostanze. Il dottore firmò, però le ordinò da internet e quindi ci rimise Kennedy. E
Bello.
quindi ha fatto una l'ha pagata Kennedy con una
Da Dark
sospensione.
Web.
No, ma non è una baba che da web
No,
sarà
che ne so,
altissimo.
vabbè,
Ma
no,
secondo me sono
figurati.
siti normalissimi online. Ma figurati, sai con me, quei controlli che fanno su internet ci
Da
sta.
Dark
Mi
Web.
spiace comunque. Kennedy è uno che meritava tantissimo, però purtroppo ha perso il supereroe migliore. In TNA non mi ha fatto convinto, non mi ha convinto così tanto.
Non è.
C'è Mr.
Sinceramente,
Anderson.
non mi è tanto gradito. A parte che non sono mai stato fan di Kennedy, quindi
Ah, però lì mi
non è che
piaceva
non ho
comunque.
perso
Sì. E
niente, in realtà.
questo è un match che io consiglio anche a Buon Cla di recuperare stanotte per
Sì.
dormire o per avere incubi. Great
Davvero.
Khali contro Kane. La faccio breve.
Oh,
Vince Great
mamma.
Khali. C'è Kane che cerca di sollevare Great Khali e non ce la fa, ma Great Khali lo solleva, lo tira giù e vince con la double choke
Madonna
slam,
mia,
double hand
sinceramente.
choke slam. 5 minuti e 32 di cesso match,
Ma
uno dei
proprio
peggiori.
è pausa cesso, cioè da andare in
Ma no, che
bagno.
cosa? Io l'ho visto purtroppo, mi ha traumatizzato dalla noia. Infatti, ho considerato alcuni dei peggiori match di sempre. Siamo ai livelli di Giant Gonzalez, siamo
Quindi
quelli lì.
preferisci Candice
Ma non
Michelle?
dormirà stanotte, no? Classico, non è stanotte, penserà sto match tutta la notte. Poi abbiamo un match per il titolo americano. Tanto per cambiare anche quest'anno il campione americano, è Chris Benoit. Ancora. È
Ancora
Chris
c'è
Benoit.
ancora qua.
È certo, c'è Chris Benoit. Che va contro MVP lanciatissimo in quel periodo, però alla fine veramente devo dire che tutti si aspettavano. Io mi ricordo che ai tempi, come tutti, mi aspettavo la vittoria di MVP, e invece Benoit ha ucciso le aspettative.
Infatti, hai proprio detto la parola giusta.
Ho capito le aspettative, lo so, però l'ho capito.
E tra qualche anno dopo, non so.
Anno? Siamo al 2007, Claire.
Ah, no, ok, tra qualche mese neanche solo le aspettative.
Vabbè, in quel momento lì ha ucciso le aspettative di tutti, esatto. E vince a sorpresa. È un bel match, non bellissimo, ma comunque, ripeto, buono. Buono, assolutamente. In ogni caso, anche MVP era al grezzo. L'anno dopo era molto meglio MVP. L'anno dopo ho visto cambiare così MVP nel giro di pochi mesi, è diventato veramente molto più fine. MVP io lo adoro per quello che ha fatto anche a Impact, poi in TNA.
Impact è stato incredibile.
Lo è stato il titolo meno uso di tutto, il titolo meno non statunitense. Esatto. Benoit, ma forse è mezzo naturalizzato. Benoit, mezzo naturalizzato, come tutti, come Jericho, come Edge, come Chris. Tutti.
Io comunque ho adorato MVP a Impact, come general manager aveva fatto una roba che
era stupendo. E quindi abbiamo avuto questa cosa, e poi abbiamo un segmento che questo mi fa morire da ridere. C'è Donald Trump, che è con Miss USA. Sì, è incredibile. Donald Trump con Miss USA che dice: ma sta qui, non mi diverte, non mi fa ridere, non fa mica le cose che piacciono a me. E dietro di lui c'è Boogeyman che cerca di tirare attenzione, cerca di spaventarlo. E arriva Trump e dice: non vuoi da me? Non gliene frega nulla, non si spaventa. Dice: I'm the Boogeyman, come to get you. E Trump se ne sbatte e dice: ma io voglio fame, voglio mangiare. Cioè, praticamente c'è Trump che dissa Boogeyman e lo fa ritirare piangendo quasi istericamente. Cioè, Trump sconfigge Boogeyman. Attenzione, quello che non ha fatto Booker T, Trump sconfigge Boogeyman. Attenzione, ricordiamoci una grande vittoria nella carriera di Trump: battere Boogeyman senza combattere.
È una delle poche, perché poi alla fine.
No, come poche, ma no, ha vinto anche un'altra più importante.
Ah, già è vero, vabbè.
Qualche anno dopo, poi vediamo.
Quello è meno importante perché il suo avversario non era Boogeyman.
Il suo avversario
non era Boogeyman, era uno probabilmente peggiore di Boogeyman. Ora ce n'è uno peggiore di Boogeyman.
sì, infatti, era uno Smemoryman.
Esatto.
Smemorino. Vabbè, comunque.
Smemorino, adesso c'è Smemorino, sì, esatto.
Donald Trump, l'avrei sentito nominare Donald Trump, cavolo, non è uno proprio a caso, Donald Trump
non è il solito ciuffetto biondo.
sì. Comunque
si dice che non dovesse andare così, Trump avrebbe dovuto spaventarsi, ma poi non l'ha fatto. Poi è incazzatissimo.
Oh, come? Veramente? Doveva spaventarsi?
Non lo sapevo.
Io non lo sapevo, io pensavo fosse proprio programmato, perché faceva più ridere così con lui che non si è spaventato. Ma perché te? Ma poi vuoi mica che si spaventa? Mai visto lui con la faccia spaventata? Fra l'altro è recitato malino. Infatti è quello che ha così recitato malino. Ma che succede? Ma non mi fa mica paura.
Non la sapevo sta cosa.
Ah, non lo sapevo davvero, io pensavo che fosse normale che fosse andata così. E comunque sia. E alla fine Trump ha continuato a parlare di che voleva avere fame. Vabbè, detto questo abbiamo finalmente la Hall of Fame 2007. Con gli indotti, ho fatto un bel recap, e abbiamo American Dream Dusty Rhodes, il grande, indotto dai figli Cody Rhodes e Dustin Rhodes, certo. Randall Rhodes, un po' complicato. E quindi, insomma, buona induzione questa, sicuramente era il top star dell'anno, Mr. Perfect indotto da Wade Boggs, Jerry the King Lawler indotto da William Shatner, ma William Shatner non è quello di Star Trek? Sì, è lui.
Sì.
Proprio lui. Sì, e poi Nick è proprio lui, Nick Bonwinkle indotto da Bobina, ragazzi, tanta roba. Anche Bonwinkle, una delle più figure più importanti, 4 volte campione mondiale AWA, cioè non parliamo di poco. Mr. Fuji, ancora vivo ma in pessime condizioni, indotto da Don Muraco, che è un altro leggendario. E The Sheik, l'original Sheik, indotto da Rob Van Damme e Sabu. Sabu si è ispirato molto a quello Sheiko lì, come design. E poi abbiamo Jim Ross indotto da Stone Cold Steve Austin,
che poi Sabu è veramente era un grande, cioè è vero che non è che fosse eccezionale, però a me piaceva Sabu. Sì.
Se vogliamo beccarci un ban, citiamo i 3 soprannomi di Sabu, che erano The Suicidal, The Genocidal, The Homicidal, cioè,
bella idea,
No, beh, comunque ripetiamo, quello è Sabù, ma se lo dicessimo fuori saremmo mandati all'istante. Invece, dicendo di Sabù, ragazzi, il suo soprannome comunque è andato avanti la carriera.
No, infatti, quindi.
E poi hanno indotto i Wild Samoas, che sono Samu e Matt Anoa'i. Quindi sì, gli Anoa'i praticamente.
Ah, sì, sì, cavolo, mica.
Se sono indotti da Samu e Matt Anoa'i. Però appunto i Wild Samoa, che sono Afa e Sika. Afa e Sika, ragazzi, due leggende, Afa e Sika. Credo che i loro figli siano. Credo che i loro figli
non
siano.
Non era il soprannome di Benoit, mi dissocio. Ma in effetti Benoit forse avrebbe preso troppo la lettera.
Ma Benoit era in gamba, veramente. Era un grande ruotatore, però non è mai stato fortunato su queste cose. Detto questo, abbiamo finalmente. Detto questo, abbiamo finalmente un match degno di Benoit. Scusami, di Undertaker contro Batista. Batista lanciatissimo. Anche farato buono, amato dal pubblico, combatte contro Undertaker. Cavolo, che bel match! Quanti anni che non vedevo un bel match di Undertaker a WrestleMania? Cioè, un match bello! Cioè, un match bello! A parte che gli ingressi, i soliti ingressi con i druidi, le cose pazzesche, bello, bello. Un grandissimo match di Undertaker. Batista, Undertaker che fa delle mosse fantastiche, cioè è stato vero. E poi vola Undertaker che all'inizio del match fa un flying. Fa un volo pazzesco dalla terza corda fuori dal ring. Vabbè. Cosa sto vedendo nel 2007? Undertaker che fa queste cose. L'anno prima sembrava che non era in grado di muoversi. Undertaker, quell'anno lì invece era veramente in forma. Ma cavolo, e fra l'altro era valido per il titolo mondiale che ha vinto. Quindi Undertaker a WrestleMania, bello, meritevole. Quindi abbiamo un Undertaker che vince il titolo mondiale a WrestleMania e torna campione. Che cavolo, Undertaker, però bello, veramente bello, sai.
No, sì, sì, ma me lo ricordo.
Sì. Grazie Simone, buon proseguimento a te. Grazie. Concludiamo solo con WrestleMania 23, abbiamo ancora 4 sfide, poi chiudiamo anche noi. Allora, prossimo match, che tra l'altro l'ho rivisto qualche giorno fa, gli originali CW, cioè Rob Van Dam, Sabu, The Sandman e il tuo preferito Tommy Dreamer,
no,
affrontano The New Breed, cioè Elijah Burke, Kevin
Sì, mi ricordo, c'è Kevin Thorne lì.
Sì, sì, il vampiro. Marcus Corvore, che era Pons, era
Monty Brown, TNA.
Sì, sì. E Matt Striker, che non è da confondere con l'altro Striker, è quello il professore, praticamente, il professore. Quello faceva il professore.
C'era questo... Monty Brown e Kevin.
Che fra l'altro questo qui a Milano parlava italiano perfetto, Matt Striker, aveva la maglia della Juve e parlava italiano benissimo. Cioè...
Già con quella maglia, già.
È andato a Milano a farsi fischiare con la Juve, gli hanno fatto un tributo e gli hanno urlato forza Juve a Milano, cioè, perché forse non hanno pensato che vengono da tutta Italia a vedersi lo spettacolo a Milano, non è che ci va, e quindi pensava di beccarsi il tifo contro, invece il pubblico è impazzito di gioia a vederlo con la maglia della Juve, pazzesco, perché la Juve è la squadra più tifata d'Italia, anche se vai a Milano comunque un pubblico del genere diviso tutta Italia, tipo noi venivamo dal Piemonte, il mio amico era juventino, quindi ha festeggiato come un matto questa cosa, e vincono gli originali della ICW, mi sembra giusto, perché tanto il New Breed era robaccia, diciamoci la verità, era robaccia per mettere le leggende contro i giovani. Erano buoni individualmente, specialmente Corvone e Burke mi piace tantissimo, e Kevin Thorne era buono, era Mordecai, non era malaccio, ma
non era malaccio, anche Monty Brown era...
No, anche lui mi piace, ma più in TNA, comunque un brutto match, ma nulla di grave, il pubblico non gli frega nulla, però devo dire la verità. Beh, detto questo, abbiamo la battaglia dei milionari, capelli contro capelli, sia il ciuffetto biondo di Donald Trump, oppure la crapa grigia di Vince McMahon, e ognuno di loro viene rappresentato dal proprio lottatore scelto. Cioè, che poi, fra l'altro, vedevi Bobby Lashley, che era stato scelto da Trump, si vedeva che non avevano una minima affinità, non lo guardava neanche, praticamente. Cioè, proprio, non so neanche che tu sia, ma rappresentami. Invece, Vince lo conosceva bene, e ovviamente si sa che Vince con i Samoani, Samoano, fortissimo, anche lui, ovviamente i Samoani sono amati da Vince, quindi, detto questo... E la cosa ironica, a me fa troppo ridere, la cosa ironica, c'era Steve Austin a fare l'arbitro, e fra l'altro Umager con Armando Alejandro Estrada, c'è sempre ridere quel nome, ci prende a pugni, guarda, è finita veramente così, che è vero che ha vinto Lashley, però Steve Austin, quindi e Trump ha tagliato i capelli a McMahon, ha rasato la testa, e arriva Steve Austin, che si congratula con Trump, Stone Cold Stunner, ha annientato Donald Trump, così,
cioè, quindi Trump si è preso una stagione,
si l'ha fatta vedere in TV italiana ai tempi delle elezioni americane, ha fatto vedere sta cosa incredibile.
Vabbè, qua in Italia ci faceva sempre riconoscere per le puttanate sempre.
Ho capito, fanno, cioè, ah, guarda Trump è quello che si è preso la mossa da questo pelato che non sappiamo come si chiama. Ok, grazie, si chiama Steve Austin. Si chiama Steve Austin.
L'Italia non sa ste cose.
Comunque fa sempre ridere l'idea che il futuro presidente americano, futuro ai tempi, no? Adesso non sappiamo, non facciamo nessun tipo di politica qui dentro, però
no, dicevo... anche perché l'altro, se mai ci divertiamo a farla sull'altro, visto che è più,
sì. È più aspetta. Aspetta, è arrivato un messaggio adesso dal presidente americano. Ha detto cosa? Cos'è? Elezioni? Ma quando? Cosa sono? Perché il pubblico è legge.
La mano al nulla, vero?
Esatto. Sì. Ringrazia i nostri amici, ringrazia la nostra community che ha visto molte persone. Lui li vede, lui riesce a vederli. Li ha visti tutti e gli stringe la mano a tutti. Guarda, è incredibile.
Ah, ok, infatti.
Vabbè, detto questo,
solo lui poteva stringere la mano, visto che noi non li vediamo.
Sì, detto questo, abbastanza ridicolo. Poi abbiamo Melina contro Ashley, non giriamoci attorno per il titolo
Ashley
americano.
Melina è mancata, cavolo.
Vabbè, ho capito, è mancata, sì. Ha vinto Melina in 3 minuti. Melina ora si trova in Elden Ring. Melina si trova in Elden Ring.
Dove si trova?
Elden Ring. Melina.
No, non è quella, non credo.
Ah, non è quella, non è la wrestler.
No, però Melina ancora oggi è un topone pazzesco.
Sì, è brava.
No, era anche discreta, non era andato male. In quel puttanaio lì, guarda.
Sì. Poi abbiamo John Cena contro Shawn Michaels. Io devo dire ancora una cosa. L'ha provata Melina, sì, sembra proprio un
certo, ci mancherebbe.
Tra l'altro devo ricordare che la cosa dell'evento era stupidissima, ma all grown up, facendo vedere i wrestler bambini e adulti, peccato che non erano loro da bambini, ma erano dei bambini che recitavano la parte tipo di Batista, che non si assomigliavano per niente, tipo, che ne so, facevano Steve Austin un bambino pelato, ma non ha senso. Non ha alcun senso, chiaramente Steve Austin non è nato pelato, chiaramente. Vabbè, detto questo, sì, io provo tutto, sì. Detto questo, abbiamo John Cena contro Shawn Michaels. Come dire, finalmente vedremo Shawn Michaels vincere sto dannato titolo. No, vince ancora John Cena e fuck you. E te frega, proprio STFU, quindi Shut the fuck up, proprio detto, come dice la mossa. E quindi ciao, quasi 30 minuti di match, e John Cena che vince e festeggia, dice, oh, you can see me, bla bla bla. E praticamente, insomma, una cosa interessante, pare che Shawn Michaels si è lamentato di John Cena, ma John Cena non vende le mosse, pare che si sia lamentato, come tanti sono lamentati di John Cena a WrestleMania, ma non è mai stato punito John Cena, quindi insomma, non ha mai subito punizioni John Cena nella sua carriera.
Se credo.
Cavolo, con quel che vendeva gli perdonava ogni cosa, quel che gli vendeva le sue cose, gli sponsor che arrivavano per lui... gli si perdonava tutto, cioè John Cena e Shawn Michaels invece non si perdonava più nulla. Santo, ormai Shawn Michaels stava iniziando a avvicinarsi anche lui alla fine della carriera. Beh, comunque era un bel 2007, un evento non eccezionale ma passabile. Ovviamente Money in the Bank, sempre belli Money in the Bank, fatto uno, forse il migliore questo qua di quelli visti finora, dei primi tre, e con un Kennedy a sorpresa che vince. Devo dirlo, a me sono piaciuti, WrestleMania 2007 mi è piaciuto, ed era soprattutto anche Undertaker contro Batista, John Cena contro Shawn Michaels, bello, il Money in the Bank pazzesco, il resto un po' mediocre, nessuno vuole vedere Kane e Kali, nessuno vuole vedere 4 veterani dell'ECW contro New Breed in una sfida così poco importante, quindi. E invece buono Benoit contro MVP, non eccezionale, comunque sia interessante. Sarà l'ultima WrestleMania di Chris Benoit, purtroppo, ecco. Perché. Però non c'è stato il wrestler tributo che ha vinto il titolo dedicandolo lui, anzi c'è una cosa bruttissima, perché sai che ti ho detto che JBL poi è andato a fare l'announcer, ha detto una cosa veramente, ha detto, ah, Benoit è il futuro Hall of Famer, presto sarà in Hall of Fame, non l'avesse mai detto. Cioè, io non volevo scoppiare a ridere quando ha detto, ma Cavolo, gliel'hai tirata addosso.
Gliel'hai tirata proprio addosso.
Ma non glielo dice nessuno, non gliel'hanno mai detto neanche su Michael che diventa presidente. Ma gli hanno detto, beh, no, devi proprio dirla di lui. Futuro Hall of Famer, no? Non dirla così, cavolo. Non dirla così. Non dirla così. Non lo vedremo mai in Hall of Fame, proprio mai.
No, anzi, verrà probabilmente cancellato da un
inserimento. Ma infatti è già cancellato, è segnato che MVP va per il titolo. È segnato che MVP è andato per il titolo.
E basta. No?
E basta, non, contro un campione che non è un campione, è stato annullato tutto ciò che ha fatto, quindi insomma, tristissimo. Oh, sul sito della Brie non compare, devo dirlo, compare. No, lui è sparito, morto in tutti i sensi, morto e sepolto proprio.
Sì, in effetti sì, è proprio.
Però da qualche parte sul sito della Brie, se cerchi il nome di Benoit, lo trovi nell'elenco dei campioni americani. Almeno lì lo trovi, almeno lì, se cerchi. Quindi insomma, però devi cercare bene e non te lo trova in alcun modo, però se lo trovi. Vabbè, comunque sia, è stato bello. Abbiamo concluso due edizioni oggi, visto che vedere gli show me li ricordo poi meglio. E quindi vi ringraziamo, stavo dicendo per la gallina, vi ringraziamo per la compagnia, grazie per la nostra immensa community. Saluti da Hulk Hogan. Ok.